vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Ne scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
Ed è incredibilmente già arrivato il 2020, sembrava passato veramente poco tempo da 2020. Quando abbiamo iniziato 2020. Questa trasmissione, benvenuti tra i rifiuti, non avevamo nessuno che ci ascoltasse, adesso siete in pochi, ma comunque ogni tanto ci ascoltate. E noi comunque, anche per il gusto di farlo, continuiamo a un po' vivisezionare la carta stampata di Verona e non solo di Verona. E quindi continueremo a farlo anche in questo 2020. Appunto il 2019 è passato, ma noi abbiamo fra le mani un po' la carta stampata trovata nei cestini della notte di Capodanno, che ci racconta quello che è successo sul finire del 2019, ma che anche un po' ci introduce a quello che potrebbe succedere o che succederà nel 2020. E purtroppo una cosa che succederà e che continua a succedere è la guerra, comunque le missioni militari, gli interventi militari, le spese militari. E il 9 gennaio in Turchia, questo è un articolo dell'Arena, un trafiletto dell'Arena che comunque dedica sempre, ci prova sempre a fare il giornale nazionale, a parlare di cose succedono nel mondo, e ci dice che il 9 gennaio in Turchia si voterà nel Parlamento di Ankara per il via libera all'intervento turco a sostegno di Sarraj, uno dei due, diciamo, leader, uno dei due wannabe presidenti della Libia. La Turchia, appunto, la Libia, ricordiamo, è frazionata da anni dalla caduta di Gheddafi in una serie, diciamo, di potentati locali che cercano di dominare l'uno, imporsi l'uno sull'altro, di assumere il controllo del territorio libico. E i due, diciamo, principali contendenti sono Sarraj e Haftar, sostenuti l'uno e l'altro da differenti stati esteri. La Turchia vorrebbe sostenere Sarraj. si parla appunto del Premier Conte, sente il telefono Putin e al-Sisi, l'Italia cerca di frenare l'escalation militare sul terreno, intanto civili uccisi nel raid di Haftar, quindi appunto continua la guerra sul campo. Questo qui non viene scritto perché l'articolo è del non viene scritto, ma anche c'è stato appunto, si parla di Natale di sangue in Libia per i bombardamenti, l'articolo del 27. Però appunto qui si dice che Erdogan e Putin si incontreranno per inaugurare il lancio del gasdotto Turk Stream, previsto nei primi giorni dell'anno. Non si dice però, non si enfatizza, perché questo purtroppo la stampa non ce lo dirà, che sia che la Libia che la Turchia sono, diciamo, dei mosaici in una, sono del testo di un mosaico che prevede il controllo dei flussi migratori. La Libia, i vari potentati libici hanno ricevuto soldi, mezzi per contrastare i flussi migratori, per bloccare i profughi in Libia, nei lager libici, e la Turchia allo stesso modo ha ricevuto soldi per gestire i profughi dalla Siria, dal conflitto siriano, che adesso vorrebbero spostare nella Siria del nord, in quello che era il Rojava, in mano al confederalismo democratico dei curdi, per creare una specie di campo di internamento a cielo aperto. Quindi appunto questi sono un po' i piani, le cose che sono successe sul fine del 2019 e che si protrarranno nel 2020.
I buoni propositi,
esatto. E l'unico buon proposito può essere quello di mettere un po' degli ostacoli alla guerra in corso. E un altro articolo, questo del Corriere della Sera del 28 dicembre, ci dà un po' una spiegazione un po' magari anche più complessa anche della notizia che abbiamo dato prima, cioè dell'intervento turco in Libia, cioè il disimpegno americano in Africa. L'articolo ha il titolo "L'America abbandona l'Africa, punto di domanda, il Pentagono programma disimpegno dal Sahel al Mediterraneo, il costo sarà alto". Questa è un'analisi di tale Guido Olimpio, che fondamentalmente prefigura anche un po' gli sconvolgimenti che potrà avere questo ritiro degli americani. E il dato interessante è che non tutti lo sapevamo, probabilmente perché non è una di quelle cose che ci vengono ripetute mille volte al giorno, è il fatto che anche adesso, in epoca quindi di post-colonialismo, di decolonizzazione, di appunto stati sovrani o presunti tali, in Africa ci sono 6.000 militari americani dispiegati in differenti basi, e c'è comunque una spesa di 45 milioni per esempio per appoggiare la sola missione francese nel Sahel, 110 milioni di dollari per aprire una base per droni nel Niger e 500 soldati che partecipano solamente alla campagna anti-Shebab contro, quindi, la gioventù islamica in Somalia. E questo articolo fornisce un po' un quadro generale, spiega appunto in che missioni sono impiegati. Tante missioni sono legate alla formazione delle truppe dei vari stati, come quello nigerino, in cui fra l'altro ci sono anche i carabinieri italiani impiegati in questa funzione. Si parla anche della Francia, si dice la Francia, pur con sacrifici di soldati e risorse, a margini di manovra limitati, la sua presenza di 4.500 uomini è sempre più sgradita a popolazioni che devono vedersi con problemi cronici. Quindi appunto con questo un po' eufemismo, no? La presenza sgradita da parte delle popolazioni si spiega la presenza coloniale ancora adesso della Francia in quelli che erano le sue ex colonie, comunque, perché questo non viene ricordato, ma bisognerebbe anche ricordarlo. E comunque, facendo due conti, no, 6.000 militari americani più 4.500 militari francesi fanno 10.000 militari stranieri, se vogliamo usare questo termine, sul suolo africano, che presidiano saldamente il continente, che comunque continua a essere strategico per le risorse e anche magari per altre cose.
Però non ci parlano mai di occupazione militare vera e propria, stranamente. E comunque c'è sempre anche una bella faccia dei militari che ci viene presentata, delle belle facce sorridenti, perché per evitare per non ricordarsi quelle immagini magari di militari costretti ad andare in guerra, morti in trincea,
al dovere,
che potevano chiamare, dovevano scrivere lettere alle mogli o alle compagne che non potevano vedere, perché ci sono anche quelli che stanno insieme, militare,
i tempi sono cambiati,
marito e moglie, i tempi sono cambiati, i militari sorridono, fanno belle cose.
E c'è parità di genere, soprattutto.
C'è parità di genere, avevamo già un articolo impostato in maniera molto simile a uno che avevamo già letto durante, quando c'era la giornata mondiale delle donne.
Esatto.
E E qua, beh, insomma, ci sono quattro trafiletti di coppie di militari.
Coppie in divisa, coppie con le stellette.
E qua ci dicono, 20 anni fa nelle forze armate non c'era nessuna donna. Nella NATO, che erano avanti, invece stavano dappertutto, pilotavano aerei, guidavano carri armati, stavano in plancia di un comando sulle corazzate. Autorizzavano stragi, no, questo...
quello non lo facevano e comunque non è proprio un avanzamento, quindi non si può dire.
Vabbè, oggi invece anche in Italia ci sono le donne militari e sono 14.580.
Che non sono neanche poche.
Non sono neanche, sono tante e sono però il 5% dei militari, quindi i militari
sono tantissimi,
ancora
comunque,
molto di più.
Sta cosa non...
E poi ci dice, la via di questa trasformazione sociale è tracciata e oggi si può fare ancora di più, rinnovare. E niente, vabbè, insomma, qua ci fa vedere le quattro coppie, una sono Roberto Alessia, il re e la regina della torre, insieme dirigiamo i voli.
I titoli sensazionalistici.
Poi i fucilieri dell'Afghanistan, Anna e Antonello. Galeotto fu il calcetto, anche loro me l'hanno fatto molto sorridente. Entrambi fucilieri, ovvero gli specialisti addetti alla sorveglianza armata dei presidi dell'aeronautica, e spiegano che si trattò di una conoscenza normale, che al momento non lasciò alcun segno, alcun strascico. Non è stato un colpo, come si dice, un colpo di fulmine.
Una conoscenza normale che avvenne alle RAT.
Però c'è stato un evento che li ha segnati, è una partita a calcetto. Durante una partita a calcetto, una sfida tra fucilieri molto sentita agonisticamente, si vede che lì è tradizione. E niente, durante questa partita a calcetto, Antonello, vedendo da giocare la fuciliera tra dribbling, tiri, scatti, pensò: è forte, determinata, intraprendente, piena di vita. È questa la donna che voglio al mio fianco. Si fidanzarono poco tempo dopo e vabbè, insomma, la loro storia è portati in matrimonio, con la nascita di un figlio di una figlia chiamata Asia, tra l'altro, che dici sono dei genitori fricchettoni che chiamano il figlio Karma Asia, no, sono dei genitori militari
che sono conosciuti in Afghanistan e
chiamano la figlia col nome dove hanno fatto la missione di guerra. E ci sono anche delle altre coppie.
Ah, pieno di coppie,
un sacco di coppie
aviatrici, diciamo, hanno pure partorito un libro, Cuori in decollo. Una di queste coautrici è Deborah Corby, social media manager dell'aeronautica militare, in pratica la blogger,
il Facebook.
Esatto, la blogger dell'aeronautica, che si lancia in questi racconti di storie d'amore dove uno sguardo dice più di 1000 parole con il suo Roberto, pilota con 2400 ore di volo alle spalle su F-104, F-16 ed Eurofighter, quindi autore di varie missioni di pace, chiamiamole così. Hanno intrapreso la missione d'amore e questi due ragazzi. La Deborah, tra l'altro, è fondatrice dell'Associazione Nazionale Aspiranti Donne Soldato.
Madonna mia!
Che con infinita testardaggine, dice, per tutti gli anni 90 chiese alla politica di aprire le caserme anche alle italiane, insomma le quote rosa anche coi fucili. E questa fautrice del movimento per appunto l'apertura delle politiche verso l'inserimento delle donne nelle forze armate. E scrive pure questo libro appunto d'amore, dice anche i soldati hanno il cuore, insomma, anche i militari hanno il loro momento d'amore.
È una vita come le altre alla fine, no? Esatto. Infatti un po' insistono tanto su questo concetto di normalità della vita in divisa, un po' forse magari anche per invogliare, no? Questa pagina è un po' un gigantesco incoraggiamento all'arruolamento, alla fine, visto che adesso parliamo di esercito di professionisti, quindi non c'è più la leva, per fortuna, anche se qualche...
Tutti i single si buttino in questa
aviazione
che si cucca,
tanto
ragazzi.
Comunque è normale, no? Non è che devi sacrificare la famiglia o l'amore o altre cose, no.
Poi lavoro come un altro.
Lavoro come un altro. E infatti l'altro articolo è di Arianna, l'altro trafiletto è Arianna e Bart, non Bart dei Simpson. Le nozze dopo il corso sognavamo Top Gun, quindi appunto rimandando anche a un film che tutti conoscono, e c'è la foto di loro davanti a un cacciabombardiere, fondamentalmente, belli sorridenti anche qua, belli sorridenti. Dice, il sogno di Bartolomeo sin da bambino era quello di volare sul Tornado, poi da adulto lo ha realizzato pilotando anche l'F-35, Arianna voleva indossare la divisa dell'aeronautica. e vivere un'esperienza professionale unica. Tra l'altro notevole come comunque quello che sogna di volare sul Tornado è Bartolomeo. Arianna invece non è che sogna diventare una pilota, cioè non viene detto. Viene detto voleva indossare la divisa. No, perché comunque magari forse si lascia intendere che non è una cosa proprio da donne. Comunque sotto sotto magari un po' di mentalità comunque permane anche in chi scrive, boh, magari siamo maliziosi noi, non si sa. Nel 2006 le Vite 2, allora 18 anni, si incrociano all'Accademia di Pozzuoli, dove vengono formati i piloti e gli specialisti del servizio high-tech della guerra elettronica al meteo. Il corso ha un titolo romantico, Grifo 5 Unito e Compatto, questo è il nome del corso dell'aeronautica militare. Poi c'è tutta un po' una tiritera sul fatto che non si poteva non notare lui di parte di lei, che dice appunto che inizialmente lo guardava con fastidio, poi ammirazione, perché era un po' come dire un po' spocchioso, evidentemente questo sorridente atletico era troppo perfetto, boh, non si capisce. E fa il triathlon, questo qua,
un fenomeno
esatto, e dice appunto un'uscita in moto della sulla costiera, dove costiera immagino voglio dire
Amalfitana,
sì, teatro del nostro primo bacio, appunto, un sacco di bei ricordi. E dice appunto siamo incredibili per essere riusciti a scrivere la nostra storia così come la sognavamo da bambini, e dicono che rifarebbero tutto allo stesso modo, quindi nessun pentimento, avanti così. Però appunto nulla ci dicono appunto delle guerre, dei conflitti in cui l'esercito italiano comunque al momento è comunque impegnato, anche se vogliamo marginalmente, o magari anche dei voli militari come quelli dei droni americani che partono dalle basi italiane come quella di Sigonella. Queste cose non ce le dicono, ci dicono appunto che la vita nel sotto le armi è bellissima,
e noi sappiamo che abbiamo dei dubbi.
In Palestina contro i tank punk, contro i piedi piatti della tua città, centinaia di wall car, un esercito di writers che devasta nelle yard.
Hardcore, in botta con l'indoor, forgiato in un campetto dove vivi se fai score. Qui la gente muove chili per spaccare, li muove per scappare. Muovo passo in questo mare per non annegare.
Vivo l'illegale, sopra il tuo giornale, nelle pagine di cronaca, intonaca il murale che io scrivo. Tu provoca, io schivo il tuo dispositivo. Ho imparato per la strada e sono ancora vivo. Sopravvivo al tuo controllo che mi fiata sopra il collo, tra carota, manganello, teste vuote col coltello da pischello. Ho imparato la lezione, resto dalla parte giusta con la mia passione.
Conosci il nome? Checkpoint Charlie nel rione, al bastione dell'oracolo del sud. Vincere o soccombere nel nome di Ned Lud. Distruggere, dal nulla per risorgere, insorgere. Sogni disperati che non vogliono demordere, addestrati a mordere. Branco che si muove nelle tenebre, mi muovo nelle tenebre, azzanno le tue vertebre. Cane mangia cane, ci si sbrana per il pane.
Specchio, specchio, specchio delle tue brame.
Checkpoint Charlie è il padrone del reame.
Specchio, specchio, specchio delle tue brame.
Checkpoint Charlie, pandemonio sul catrame.
Specchio, specchio, specchio delle tue brame.
Checkpoint Charlie tra le iene con la fame.
Specchio, specchio, specchio delle tue grane.
Api senza legge che sconvolgono lo sciame.
Bring the war home,
bring the war home.
Bring the war home,
bring the war home.
Bring the war home,
bring the war home.
Bring the war home,
Charlie bring the war home.
Bring the war home,
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 Charlie bring the war home.
Eccoci qua, siamo in provincia di Verona, basta con le cose
internazionali. Ci siamo spostati.
Esatto, torniamo qui, dove si chiudono i bilanci del consorzio di bacino Verona 2, conti del 2018 relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che riguarda tutti i 46 comuni del veronese, per una popolazione di 350.000 abitanti. Il volume d'affari non è banale, si parla di 44 milioni di euro. Sembra che vada dalle cifre, dici va tutto a gonfie vele? No, sta andando tutto allo sfascio. Il tempo stringe, dice il sindaco di Sona, fra 5 anni non sapremo più dove mettere i rifiuti. E il problema riguarda non solo noi, ma tutto il veronese. Quindi tutti questi soldi alla fine sono spesi abbastanza male, dato che c'è un problema di fondo molto grosso. Nonostante appunto questo consorzio abbia i conti in ordine, è una realtà solida con tutte le professionalità che ci servono per diventare più autonomi, dice Mazzi,
Nonostante tutti questi conti in ordine, non abbiamo più discariche dove mettere i rifiuti. Fra una decina d'anni saremo con l'acqua alla gola, per non dire con la merda. L'unica ditta che ha risposto alla gara d'appalto per lo smaltimento dei rifiuti è la Serit, con un contratto a ponte di 18 mesi e la richiesta di miglioramenti in ambito tecnico e comunicativo. Quindi si appellano, diciamo, a un maggior dialogo con i cittadini per la maggior sensibilizzazione sullo smaltimento rifiuti, come se sensibilizzare risolvesse il problema dei rifiuti, quando in realtà il problema è prettamente tecnico, dove c'è una crisi del settore delle recuperabili, crollo dei mercati appunto delle raccolte differenziate e di questi settori.
Possiamo anche andare a vedere, sempre con un altro articolo dell'Arena, come forse intendono sensibilizzare sui rifiuti, e questo è un articolo che ci tocca duramente, può essere anche visto come un attacco alla nostra trasmissione.
Un attacco diretto,
perché ricordiamolo, perché era tanto che non lo ricordiamo, noi non vogliamo dare neanche un centesimo.
Anche perché i soldi che abbiamo ce li spendiamo in altro modo, qua della trasmissione, lo sanno i nostri sponsor anche, hanno detto genio e sregolatezza un po'.
Quindi
molto.
Neanche un euro verrà dato a queste stampe. Infatti le prendiamo nel cestino, dove le prendiamo sempre, infatti notizie dell'ultima settimana, e però questo diventerà più difficile, probabilmente.
Un futuro prossimo ma non distante.
Un futuro molto prossimo, perché già nel 2020, già con gennaio 2020 e entro 3 anni in tutta Verona, avvia questa sperimentazione contro i furbetti del cassonetto. Rifiuti, furbetti, addio. Adesso i cassonetti diventano intelligenti. La sperimentazione inizierà in Borgo Venezia e San Michele, consiste nei cassonetti col QR code.
Con la che A. Cos'è
questo QR code?
Un microchip che permetterà di controllare gli accessi e la quantità di immondizia conferita da ogni cittadino. Cassonetti intelligenti, appunto, che fa abbastanza ridere.
Non si può più dire sei stupido come un bidone dell'immondizia adesso. No.
Perché sono intelligenti. E quindi riguarderà per ora, solo con Borgo Venezia e San Michele, 1400 famiglie e 500 attività commerciali. Quindi con questo QR code tu non potrai buttare via la spazzatura così un
po'. Non sono parte di queste 1400 famiglie.
Sì, devi per forza, per aprire il cassonetto, che sennò non si apre, che spiegano sarà anche un pelo più voluminoso di quelli vecchi, quindi c'è da guadagnarci.
Prima di poterli buttare,
niente, tu devi, sì, devi, il cassonetto si apre con l'app QR code. Questo vuol dire, oltre al fatto che sei anche costretto ad avere uno smartphone,
sì, in realtà ci sarà la tessera, o c'è la scelta fra tessera o QR code. Questo più o meno spiegano, cioè nel senso, comunque al momento non dovrebbe essere, poi non è neanche detto che non sia uno scenario futuro, nel senso che
tessere
intanto
gratuite.
Fa la tessera e poi ti tirano via la tessera e ti obbligano a usare lo smartphone. Comunque al momento, cioè, pare, non è molto chiaro in realtà questo passaggio, ma pare ci sia questa opzione, no, fra due cose.
Comunque sì, i cassonetti con la tessera in realtà sono cose che si sono già viste in altre città come Brescia e altre già da qualche anno.
Ma ci tengono a dire che Verona è la prima a sperimentare l'utilizzo dello smartphone.
Dopo i monopattini.
E questo magari anche si può collegare a quello che dicevamo l'altra volta sul G5, Smart City, le città sempre più intelligenti, tutto connesso. E niente, magari insomma, il lato che ti cerca di far vedere della medaglia, no? Maggior controllo sull'immondizia, per la tassa dei rifiuti, quanto buttano via i cittadini, storie per migliorare anche magari il lavoro che può fare l'AMIA, perché sa esattamente quanto sa meglio quando dovrebbe passare a ritirare, eccetera. Ma in realtà sembra veramente anche un po' una cazzata.
Sì, ma in realtà più che altro è una prefigurazione, nel senso di un maggiore controllo proprio capillare su utenza, nel senso che nel momento in cui tu sai chiunque cosa spende, adesso magari te lo mettono giù come ti facciamo pagare meno, ma nel momento in cui alzano le tasse sui rifiuti ti fanno pagare di più, cioè nel senso è un po' quello, cioè nel senso la cosa, nel senso non è più una divisione in automatico, un po' così, ma proprio possono andarti a pigliare più soldi anche volendo, nel senso, e poi comunque anche tutta una uccisione di quella, una, come dire, un'economia informale che esiste comunque, nel senso di gente che comunque si procura magari i vestiti dai cassonetti, va a prendersi
le robe. Infatti su questo c'è da dire anche la forma di questi cassonetti che ci viene fatta vedere in una foto, che anche una volta che li apri con l'app, diciamo il buco dove infilare la spazzatura è molto piccolo, quindi non puoi aprirli, quindi non puoi neanche vedere cosa c'è dentro, e quindi anche qua si aprirebbe tutto un discorso sul riuso, il riciclo di tante cose, magari anche che già l'AMIA sta puntando tanto, anche magari l'abbiamo visto anche in altri articoli, magari come la foto di una semplice lavatrice magari funzionante fuori dal cassonetto veniva vista come degrado.
Sì, quando in realtà appunto, se vogliamo parlare proprio di ecologia, no? Anche nei termini un po' della stampa patinata e ufficiosa, nel senso, è più ecologico cosa? Avere appunto dei cassonetti intelligenti che ti impediscono di guardare cosa c'è dentro, o dei cassonetti aperti che permettono alla gente di pigliarsi quello che gli interessa, che ha interesse a utilizzare e di non mandare in discarica, no? Perché magari anche le lavatrici che sono abbandonate, cosiddette abbandonate fuori, poi si vede che magari vanno via le componenti che qualcuno interessano, piuttosto che il rame, piuttosto che altre cose, quindi, cioè, nel senso, c'è un riutilizzo spontaneo che funziona comunque.
Ma come anche semplicemente il fatto dei giornali che noi raccogliamo, che spesso magari anche la gente li lascia appoggiati sopra, ipotizzando che
qualcuno li prende,
a qualcuno possa interessare.
O anche il cibo che non è scaduto, nel senso, c'è gente che lo fa, che lo mette su dicendo magari arriva qualcuno che gli serve.
Però è un po' degrado, un po' bruttina questa cosa, pensare che ci sia qualcuno che mangia da lì. E vabbè, comunque cercheremo, non ci faremo fermare da...
Questi
cassonetti intelligenti.
Su questa vicenda, su cosa succederà.
Confidiamo, almeno speriamo, di essere più intelligenti di questi cassonetti.
E, rimaniamo comunque in tema applicazioni, tecnologie versus vivente, darebbe da dire, perché sembra essere un po' questa la cosa, nel senso, anche tutta questa. Perché il degrado, che è associato appunto in questo caso all'immondizia, è associato anche alla sicurezza, sono delle parole che vanno un po' assieme. Però il degrado appunto ha bisogno di cosa? Ha bisogno di più controlli, e arriva questo articolo dell'Arena, sempre la solita Arena, 28 dicembre 2019, sicurezza e quartieri, arriva l'app, patto per la città, firmato un protocollo tra comune e prefettura per rafforzare la collaborazione e coinvolgere i residenti in attività di prevenzione del crimine. Allora, tutta questa pappardella cosa vuol dire? Cercando di essere un po' concisi, è stato siglato un accordo, un protocollo fra il comune e la prefettura e le varie forze dell'ordine, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia di Stato, che si chiama Quartiere Sicuro ed è frutto di un'interrogazione presentata dal consigliere di Battiti Bacciga, quello di Fortezza Europa, se ve lo ricordate, difficile dimenticarselo, con quella faccia lì che si ritrova. Sottoscritto dal sindaco e dal prefetto Donato Giovanni Cafagna.
Che featuring!
Che featuring, sì, esatto, è un grande musical. E cosa prevede? Sono 6 articoli, e il succo è che viene, diciamo, incentivata, si procederà nei prossimi mesi alla creazione di una rete a livello comunale di volontari, di persone quindi che si faranno avanti, che adesso non si capisce neanche bene come verranno, cioè verrà fatta questa selezione, se è una cosa che c'è una commissione, se avviene per tramite il consigliere alla sicurezza, non si capisce. Sì, probabilmente faranno il casting. No. Però questi volontari cosa dovranno fare? Potranno servirsi di un'applicazione, e qui appunto torna in ballo l'app citata nel titolo, la tecnologia che ci aiuta a migliorare i nostri rapporti fra persone. Un'applicazione che permette di mettersi in contatto direttamente con le forze dell'ordine e per far veicolare cosa? Non le notizie di reato, perché questo il prefetto nell'intervista lo ribadiva anche abbastanza veementemente. Ci sono già dei numeri, no, che purtroppo conosciamo, perché ogni tanto qualcuno li chiama, i vari 113 e così via. Per chiamare le forze dell'ordine, per quando succede un reato, un supposto tale. Ma questo canale di applicazione servirà per le notizie non di reato, cioè tutti quei fatti che non sono penalmente rilevanti, fondamentalmente, perché il succo del discorso è questo, ma che potrebbero essere, o che comunque vanno contro contro il decoro cittadino, contro la morale, anche perché si parla anche di quello. E infatti adesso il testo qua non ce l'abbiamo, ma consigliamo, visto che è pubblico, comunque è una cosa che è reperibile, consigliamo un po' di andarselo a cercare, di leggerselo, perché comunque cita espressamente cosa? parla di graffiti, quindi appunto scritte sui muri, parla anche di situazioni, diciamo, di disagio, quindi appunto magari una persona che sta, poniamo per esempio, per terra a parlare da sola, allarma qualcuno. Questo è un referente di uno di questi gruppi di controllo del vicinato, perché il termine
delle ronde quello, 2.0,
questo potremmo. Controllo del vicinato è proprio il termine che viene scelto, e questo se lo segnala alle forze dell'ordine, che poi decidono di cosa fare, quindi appunto bypassando i centralini che magari sono destinati quindi a altre cose. Quindi, ma questo fondamentalmente, se parliamo di disagio, comunque situazioni di questo tipo, cosa potrebbe essere se non un'anticamera di vari TSO, comunque di interventi pesanti, perché appunto è un po' questo anche la cosa che è assurda, no? Che si parla di controllo del vicinato come buone relazioni tra virgolette tra vicini, ma magari le buone relazioni tra i vicini, laddove ci sono, avvengono nel segno un po' della solidarietà, nel senso che sai chi c'hai vicino e cerchi di aiutarti come puoi nella misura in cui questa cosa è sensata. Per cui magari becchi una persona per strada che sta delirando un attimo, ti fermi o a parlare, o magari gli chiedi se va tutto bene, o magari gli dai un tè caldo,
o anche magari so. Mi viene a dire, quando ci sono dei minimi contrasti tra vicini che spesso si risolvono anche semplicemente parlandosi, sempre di più vengono, viene allontanata questa possibilità.
Perché devi chiamare, puoi chiamare direttamente le forze dell'ordine, magari appunto c'hai, che ne so, un problema con i cani del tuo vicino di casa.
La lavatrice del tuo vicino fa troppo rumore?
Chiami e segnali la cosa.
Nella...
No, ma comunque questa cosa infatti è abbastanza inquietante, perché prefigura una serie di scenari proprio veramente. Penso che ognuno di noi che ha dei vicini di casa, che se li sceglie o che se li ritrova, più spesso se li ritrova, e magari a volte sono neanche così simpatici come potrebbero essere. Cioè, puoi immaginarsi un po' cosa può succedere se quel vicino magari che sta antipatico un po' a tutti, o che ti ha antipatia,
c'ha l'erba più verde della
tua, si ritrova
tua.
A essere magari referente di questo controllo vicinato, e ha la possibilità, il potere di fare delle segnalazioni alle forze dell'ordine e di essere anche ascoltato, perché questa è un po' la cosa, no? Che magari viene investito di un'autorità, un minimo di autorità maggiore,
senza neanche capire come venga, in che modo venga rivestita questa autorità.
Questa cosa infatti dovrà essere un po' capita.
Basta
una cosa,
un ragionevole dubbio per poter chiamare l'autorità, appunto. Non è più importante il fatto in sé, basta l'apparenza del...
Una cosa che, diciamo, nella stampa viene ripetuta varie volte in questo articolo, è che non saranno delle ronde. E questo perché? Perché appunto, come abbiamo detto qua, la prima cosa che balza in mente è questa, cioè se sul controllo del territorio, le ronde fatte magari anche dai nazi. E infatti è uscito questo articolo, non ce l'abbiamo sotto mano, l'abbiamo intravisto. Forza Nuova ha fatto un plauso a questa iniziativa, dicendo: noi mettiamo a disposizione i nostri militanti per questi gruppi di controllo vicinato. Poi adesso questa cosa qua potrebbe essere anche tranquillamente una, come dire, una sparata, nel senso che da una parte magari non ha neanche questa forza per poterlo fare, ma dall'altra parte anche non c'è neanche la volontà di affidarsi a loro, nel senso che ce n'è di gente che probabilmente vorrà proporsi in questa cosa.
Non sono solo loro, purtroppo.
Esatto. Poi comunque infatti c'è anche una polemica fra gruppi, comunque, no, di nazi veronesi, che Bacica dice: questa cosa è una mia iniziativa, non mi faccio mettere il cappello da Forza Nuova. Forza Nuova, che non l'ha fatta, vuole metterci comunque per farsi bella, quindi dice: noi non l'abbiamo fatta, però ammiriamo la cosa, ci mettiamo a disposizione, e parrebbe che ci serve anche questo vincolo di essere, non essere pregiudicati per essere referenti. Però anche questa cosa non è detto che non impedisca a vari nazi che non hanno delle condanne di entrare in questi gruppi, o anche al leghista della porta accanto, comunque, perché comunque lo scenario è questo qua. E non ci sono scritte delle tempistiche di questa cosa, si dice solamente che il primo passo sarà la formazione di questi volontari, di questi referenti, questi coordinatori,
quindi una specie
e
di
poi
addestramento.
L'utilizzo del, sì, una formazione, penso, sulle loro possibilità, i loro diritti e doveri, diciamo, ecco. E poi l'inizio della la creazione di questa applicazione, che non è ancora stata fatta, e poi che cosa diventerà operativa. È già operativa nella provincia di Verona, e anche lì non è che ha creato le situazioni molto belle, probabilmente, ma vi terremo anche aggiornati anche su questo nel corso del 2020.
La tromba.
La tromba.
La tromba.
Ah,
la tromba.
bomba, è una bomba.
Scusa, ma che radio è?
Radio Stereo.
Ci sembra strano, ma ci ritroviamo a parlare ancora del caso Balotelli, chiamiamolo così, di quando ha tirato il pallone verso la curva dicendo di aver sentito dei cori razzisti, che poi era girato il video dove si sentivano degli era stato chiuso il settore est della curva sud. Però c'è qua un articolo, perché l'Arena ci dice,
Verona, grande,
una pagina intera in cui si dice che Verona è stato tutto uno sbaglio.
Non c'entra nulla.
Non c'entra nulla, Verona non c'entra nulla, neanche i veronesi. Equivoco. Neanche i veronesi, perché l'unico incastrato per questa vicenda, dall'analisi della polizia che ha analizzato i filmati, è un siciliano. Non è un veronese Ninja. Quello che ha fatto UU a Balotelli, e Verona non è una città razzista, non l'è mai stata, e non è così.
Ce l'avevano detto loro.
Sì, questo è un siciliano che è venuto a trovare una coppia di amici che vive a Verona. Lui da anni si è trasferito ad Agrigento, non ha mai frequentato la curva, non è mai andato allo stadio, è l'unica volta che è andato allo stadio, però è l'unico tra gli...
L'unico ad essere denunciato.
L'unico è stato denunciato, perché è riconosciuto tra l'altro dalla mimica facciale nel video,
sì, che dice,
dalle indagini della polizia.
Dice che l'aveva la bocca aperta, quindi in realtà anche questa cosa poi boh.
Quindi, insomma, vabbè, Verona non è razzista, i veronesi non c'entrano nulla.
Ma anzi accusano.
È stato un siciliano.
E peccato che poi la stessa Arena sia quella che ci tiene informata un po' sulla svolta nazionalista della Lega Nord, che da adesso non è più Lega Nord, appunto ha perso il Nord per strada nel nome del partito. Adesso abbiamo appunto l'autentica Lega, c'è stato un congresso che ha sancito un po' questo, che era già un cambiamento già avvenuto, nel senso da quando c'è stata la gestione Salvini, ha preso il posto di Bossi. E ha fondamentalmente deciso che non valeva più la pena politicamente stare lì a insistere sull'odio fra settentrionali against meridionali, ma che, diciamo, i nuovi terroni dovevano essere gli immigrati, quindi comunque il nemico esterno alla comunità nazionale, quindi in senso più ampio, non più la Padania ma l'Italia. E fra l'altro la parola Padania rimane nello statuto a quanto pare, ma per dei motivi legati a vicende giudiziarie, quindi comunque c'è sempre un po' anche il realismo di saper scegliere i soldi, quindi, perché quei famosi milioni della Lega che deve ridare, deve rimanere comunque il partito, deve essere lo stesso, poi ci sono comunque delle vicende che non stiamo neanche qua a spiegarvi. E però ci informa appunto l'Arena, perché l'Arena ci parla di questo, non certo per darci un quadro dei mutamenti dei peggiori partiti della storia italiana, ma per dirci che la nuova sfida, appunto, dice identità e appartenenza sono le battaglie che hanno sempre composto il DNA del nostro movimento, battaglie politiche che abbiamo iniziato e che portiamo avanti. La nuova sfida però non è più solo nazionale, ma europea, di fronte a un globalismo che vorrebbe omologare le persone come fosse un nuovo totalitarismo. E questo che parla di totalitarismo è il veronese Fontana, che appunto tutti noi ricordiamo per varie cose, e che appunto adesso è il vice segretario federale e commissario della Lega per il Veneto, e che è un po' l'alfiere di questa linea salvinista all'interno della Lega, e quindi appunto questo razzismo che a Verona non c'è, però lo ritroviamo poi messo in parole belle, pulite, un po' filosofiche, sociopolitiche, no? E la lotta al globalismo, che però
che è da esempio, tra l'altro, anche per... diviene da esempio anche per gli altri razzisti delle altre città,
fra l'altro, ma che appunto poi di fatto questa lotta al globalismo non è la lotta certo ai poteri multinazionali, le grandi multinazionali che magari vengono evocate, ma di fatto è prendersela con i più deboli, con gli immigrati, prendersela con chi arriva qua per lavorare, a ricerca di fortuna, comunque per scampare da una guerra piuttosto che dalla povertà, e creare un nemico fittizio a cui appunto si dedicano appunto i fasci, comunque bene, a creare questa guerra tra poveri, ad alimentare questo clima che abbiamo conosciuto bene nel corso del 2019. Vedremo se il 2020 continuerà in questa insegna o ci sarà qualcosa di un po' diverso. E rimaniamo sempre in tema di nazi, anche se indirettamente, perché appunto questo è un articolo che ci parla di un'altra, diciamo, se dovessimo ordinarlo in categorie, è un po' una confusione che crea l'arena, nel senso che non è la questione degrado e sicurezza, ma è neanche la questione estremismi, ma è una cosa un po' un tutt'uno, nel senso che è il video dei vandali dei cartelli, mio figlio è punito per un mese, questo è l'articolo, un fatto successo a San Giovanni Lupatotto, e l'arena però ci parla di cosa, dice il simbolo della felpa indossata dal minorenne non è legato a Fortezza Europa, perché qui c'è l'immagine anche del video che incriminerebbe questo ragazzo con altri per aver divelto dei cartelli stradali, questa è un po' la grave colpa che avrebbero commesso, e c'ha una felpa con una X sopra, con delle frecce, due frecce incrociate, quattro frecce diciamo incrociate, che ricorda effettivamente il simbolo scelto da Fortezza Europa, che è un simbolo che viene fra l'altro dai movimenti filonazisti degli anni 30, ungheresi, le croci frecciate, eccetera, eccetera. E quindi diciamo l'arena dà spazio un po' a una specie di errata corrige, nel senso dice non è vero che erano di Fortezza Europa, riporta anzi appunto, dice appunto la madre, vabbè, che fra l'altro dice ora mio figlio resterà in casa per un mese, appunto metodi educativi di una volta, segregato in casa per un mese,
povero vandalo,
per dei cartelli. E però dà spazio anche appunto, la madre poi dice non sa neanche che esistano questi movimenti, certe organizzazioni politiche, dice non si sa neanche che esistono, e però appunto poi il gruppo Fortezza Europa viene appunto lasciato sprorocchiare, riportando appunto le parole di Tesauro, del presidente di Fortezza Europa, che dice evidenzia come qualsiasi estraneità le gesta compiute dai quattro minorenni finiti nel mirino per i loro atti vandalici. La felpa in questione non appartiene al nostro movimento, ma si tratta di un brand molto in voga tra i giovani, marchio nato negli ambienti multiculturali, famoso per non essere non proprio a buon mercato, fra l'altro probabilmente forse non così a buon mercato come le felpe che vendono nei loro negozi di Fortezza Europa, visto che una delle loro attività preferite è proprio la vendita di
merchandise
neonazisti, e notoriamente anche quelli a basso prezzo, appunto a prezzi popolari. E poi dice appunto i vertici dell'organizzazione estrema destra ricordano che i nostri giovani sono impegnati in ben altre attività di qualifica del territorio e non di devastazione dello stesso, e lasciando fare a parte il fatto che se parliamo di devastazione forse dobbiamo parlare di altre cose, devastazione ambientale piuttosto che altro, però appunto queste attività di qualifica del territorio probabilmente sono le ronde nel cerca degli immigrati o altre cose, non si sa quali siano. Però diciamo è inquietante, al di là di queste cose, queste sparate di Fortezza Europa, che ribadiscono in maniera anche molto paracula un po' la loro carattere legalitario, i nostri rispetti, dice appunto invitiamo gli autori degli atti vandalici a frequentare la nostra sede, dice Fortezza Europa, quindi magari non era Fortezza Europa, potrebbe diventarlo se dà retta a questi qua, e dice la loro frequentazione sarebbe utile per una rieducazione in merito al rispetto al senso civico che probabilmente i loro genitori non hanno saputo infondere, quindi magari giù bacchettate sulle mani da Fortezza Europa,
indirizzano magari le loro,
sì, gli danno un po' un'idea, un'ideologia, un sistema coerente di pensiero,
non prendetela con i cartelli stradali, prendetela con qualcuno,
con gli immigrati che stanno lì all'angolo. Però al di là di questa appunto sempre inquietudine che ci, questa inquietudine, questo misto schifo, misto allucinante che ci deriva da leggere di questi gruppetti qua, però è anche allucinante il fatto che esista una pagina Disagio Lupatotino, che è una pagina Facebook che va proprio, che è quella che ha incriminato questi ragazzi, che va alla ricerca di appunto di fattacci e di aiutare le forze dell'ordine un po' nel loro lavoro, e anzi chiede, dice, più sicurezza, più forze dell'ordine, e qui ci ricolleghiamo un po' a tutto questo discorso, macro discorso della sicurezza, che è un po' quasi il filo conduttore della nostra trasmissione ormai dall'inizio, e sicuramente anche nel 2020 ne parleremo meglio, perché appunto la sicurezza poi di fatto è sempre questa cosa qua, è sempre una guerra ai poveri, guerra a chi sta messo peggio, e non coincide mai con un miglioramento, diciamo, delle condizioni di vita per tutti, tant'è che nella Verona sicura e securitaria si può anche morire su una panchina, come è successo in una stazione di Porta Vescovo qualche giorno fa, dove parrebbe che anche qualcuno abbia dato fuoco alla panchina con i fiori che ricordavano il ragazzo morto, e di questo ne parleremo nella prossima puntata quando avremo gli articoli sotto mano. Ma invece si preferisce parlare del vandalismo a San Giovanni Lupatotto e del fatto che Fortezza Europa sono dei bravi ragazzi, quindi questo è quanto. E avvicinandoci alla chiusura, parliamo della notizia dal Brasile, dove a quanto pare non c'è molto senso dell'umorismo, soprattutto per gli ambienti degli integralisti religiosi. Film su Gesù gay, Molotov alla sede dei produttori. In Brasile è bufera su una controversa commedia diffusa su Netflix per Natale, nella quale Gesù è gay e porta a casa il fidanzato Orlando. Questo sembra capire anche la scelta del nome Orlando per il fidanzato di Gesù Cristo. Però appunto cosa è successo? Che dopo questa cosa è partita una raccolta firme di 2,3 milioni di persone per chiedere la rimozione dell'episodio, perché fra l'altro è avvenuto la notte di Natale, quindi estremo blasfemia, non sia mai che la notte di Natale si dica che Gesù Cristo, uomo fra gli uomini, era pure gay. E però c'è stato questo attacco ricollegato a un gruppo religioso di estrema destra che l'ha rivendicato su un video postato sui social, nel quale una voce mascherata digitalmente critica Netflix e descrive il film come blasfemo. E quindi appunto in Brasile non c'è molto umorismo, c'è poco da ridere, perché purtroppo anche questa potrebbe essere anche una gran stronzata, anche appunto un atto, un'aggressione contro, se vogliamo, la libertà di espressione, comunque la libertà di essere contro anche una religione che non ha portato mai nulla di buono.
Bastarde!
Yo girl, yo boy, stammi da DJs
e stacco!
Il volume! Bastarde!
E appunto, a proposito di religioni che non portano nulla di buono, si va nei centri commerciali, periodi natalizi, dove la religione esplode nelle teste di tutti, e Babbo Natale è il principe di queste settimane. Chi sono e quanto guadagnano gli uomini in rosso che popolano i centri commerciali ed ingannano, incantano i piccoli bambini che sono lì a fare la spesa controvoglia che la mamma li porta? Insomma, i centri commerciali ne traggono solo vantaggio a chiamare questi pensionati, alla fine sono dei pensionati, degli anziani.
Beh, devono avere la barba bianca, no?
Devono, sì, ci sono dei requisiti ben specifici, devi essere molto sorridente e devi avere la barba bianca, quindi sì, devi essere un vecchio.
E anche il panzone.
E panzone, cioè più panzone sei, più chance magari hai di entrare a far parte della crew dei Babbi Natale. E qui nel Veronese, si sa, ci sono svariati centri commerciali, ognuno di questi ha il suo piccolo eroe che, stando seduto sul suo trono, sorridendo con la sua lunga barba, prende un compenso di 1000 euro, spese comprese, per 4 giorni. Questo è l'esempio di un centro commerciale.
No, beh, comunque non è neanche, io stavo pensando fosse un lavoro sottopagato totalmente, invece no, alla fine comunque...
Mi fa dire, pure io voglio la barba bianca e la panza, 1000 euro in 4 giorni per stare seduto a parlare con dei bambini.
In un posto che può essere un po' stressante comunque, effettivamente.
Sì, quel posto lì, con quei bambini lì, quelle famiglie lì.
Tu dici una professione? No, loro ovviamente sono degli superuomini, lo fanno per vocazione.
Ah.
Sì, hanno lunghe esperienze di missioni di pace in Bosnia.
Ah, addirittura, o... cioè, sì, pure qua.
Uno di questi ha fatto d'autista al Dalai Lama, addirittura, più pacifista di così si muore, in una missione, in una marcia di pace in Bosnia, appunto, dove guidava con questo pullman in giro per la Bosnia.
Definisce... un po' confusa questo racconto della propria esperienza di vita.
Esatto, si definisce il pagliaccio ufficiale oltre della pediatria del Policlinico di Modena, insomma, personaggio poliedrico che gira il mondo. Questi ricavati alla fine vengono investiti per, dice Di Franco, un piccolo, ne destinerà una parte, una piccola parte, per pagare un frigorifero per la pediatria di Borgo Trento. Come se gli ospedali avessero bisogno di soldi da parte di gente così e non da parte magari di chi ci lavora o di chi li gestisce.
Noi Babbo Natale comunque l'avevamo conosciuto, se vi ricordate, qualche puntata fa, e speriamo di non rivederlo più. Poi ha avuto un tragico incidente, quindi non dovrebbe ricomparire, però veramente non è una persona da frequentare, poco raccomandabile. Cioè, chiudete, murate i camini, non fatelo entrare, barricatevi in casa per Natale, non deve venire un tizio così. vediamo alla prossima.
Basta, oh, basta ascoltare. Chiudete la radio, spegnete tutto.
Andiamo a letto, Natale, letto anche voi, giornata ogni anno, di risacca.
Ogni anno è diverso, una trasmissione è sempre uguale.